Qualche istante dopo le 15 vi parla Carlo Centemeri e questa è Rotoclassica. Rotoclassica di sabato 23 maggio, che vi porta un po' in giro per il mondo, da una manifestazione che si svolgerà domani a Milano a un recupero di un'esecuzione originale di Gershwin, passando attraverso una nuova partitura di Brahms recentemente riscoperta, fino ad approfondire una serie di nuove interessanti pubblicazioni dedicate al mondo della musica contemporanea. Cominciamo la nostra puntata dando un'occhiata a che cosa c'è in edicola. Il nostro Claudio Ricordi ha dato un'occhiata al numero di maggio del mensile Musica.
Cominciando a sfogliare le pagine del numero di maggio del mensile Musica, troviamo un'altra triste notizia. Dopo la scomparsa di Angelo Folletto, ci dicono che è mancato il 30 marzo scorso Michelangelo Zurletti, e chi non ha mai letto qualcosa di suo, e questo ci spiace tantissimo, aveva 89 anni. Altre rubriche prima degli articoloni dedicati a musicisti o cose analoghe, una lunga intervista a Carlo Fabiano, che è il violinista che ha fondato il festival Trame Sonore, che inizierà il 29 maggio sino al 2 giugno, naturalmente in zona Mantova o Mantovano. Poi ci sono gli spartiti, pagine wagneriane a cura di Adele Bogatic, e la prima intervista è con Fabio Biondi, che ha anche la copertina. Fabio Biondi al Farnese Festival, oltre la musica antica, perché dice: la musica barocca mi va stretta. La segnalazione vale per il Farnese Festival, che sarà a Parma dal 3 all'8 giugno, e quindi Biondi, uno dei massimi esperti, diciamo, di prassi esecutiva, ci illustra questa rassegna, perché è anche il direttore artistico. E poi gli chiedono anche di fare un po' il punto sulle tendenze del repertorio barocco e classico. Altro incontro è con Michele Spotti, ci parla dell'opera e del suo repertorio sinfonico, Wagner, Verdi. In giro per l'Europa, tra Marsiglia e Berlino, Michele Spotti, la carriera comincia dopo i 30 anni. È già buono avere una carriera a 30 anni, o quantomeno a cominciarla, ecco. Mettiamola così. Poi c'è un articolo dedicato a Jörg Demus, l'arciduca del Lied, che è stato un grande partner pianistico dei migliori cantanti del Novecento, soprattutto Dietrich Fischer-Dieskau. Poi c'è il Bach di Angela Hewitt, e poi cominciano le 800 pagine di recensioni, ma per carità, è sempre un piacere avvicinarsi ai nostri autori preferiti in questo modo. Allora, dicevo, l'altra pagina dopo quella di Fabio Biondi è quella, quelle sono tante, dedicate a Gheorghe Kurtág, Tra libertà e rigore, questo è il titolo. Kurtág, che ha compiuto un secolo di vita, cos'era, il 19 febbraio scorso, sì, e a questo punto è il compositore vivente
più importante.
E Musica, che stiamo scorrendo rapidissimamente, lo celebra con due grandi articoli, questo punto di Alberto Rosado e quest'altro di Gergely Fazekas, che così comincia: tra il 1967 e l'86, per quasi 20 anni, Gheorghe Kurtág trascorse la maggior parte dei venerdì e dei sabati, da settembre a maggio, facendo essenzialmente la stessa cosa. Al mattino entrava nell'edificio in stile Art Nouveau dell'Accademia di Musica di Budapest dall'ingresso laterale, saliva le scale fino al secondo piano e insegnava musica da camera nella stanza 23 fino a sera, con solo una breve pausa. Insegnare era la ragion d'essere di Kurtág e lo è ancora. Dice Kurtág in un'intervista: il mio stato naturale è quello di sedermi e osservare. Marta, la moglie, mi chiede a cosa sto pensando e dico niente, perché di solito non penso. Ecco perché mi piace insegnare, perché mi costringe a pensare. Si innesca un meccanismo e imparo cose molto interessanti sui miei stessi pensieri. Gheorghe Kurtag su Musica di Maggio. E questo è un frammento del doppio concerto per pianoforte, violoncello e cimbalo.
Straordinaria novità ci arriva dalla Germania, una prima esecuzione moderna di un brano di Johannes Brahms, considerato perduto per molto tempo e che sarà finalmente nuovamente eseguito nel settembre di questo anno. Infatti, nel 1879 Brahms realizzò una orchestrazione per coro misto e orchestra della quarta dei quattro Gesänge dell'Opera 17, una raccolta appunto di quattro brani vocali scritti per coro femminile, due corni e arpa, una sicuramente delle raccolte più popolari e più belle di Johannes Brahms. Tuttavia Brahms, quando orchestrò questo suo movimento, non lo ritenne particolarmente soddisfacente, nonostante questo fosse stato eseguito anche in un altro contesto, sempre con grande successo. Non essendo stato pubblicato, la parte fu perduta e Brahms non la tenne mai in particolare considerazione. Si considerò che le parti manoscritte con cui era stata fatta la prima esecuzione fossero state perdute, ma nel 2023, negli archivi dell'orchestra di Gürzenich, queste parti furono ritrovate e sono state poi pubblicate nel 2025. Il 14 settembre del 2026 alla Filarmonica di Colonia sarà eseguito per la prima volta dopo 140 anni questo meraviglioso brano di Johannes Brahms, che non vediamo assolutamente l'ora di riascoltare. La scorsa settimana l'Orchestra Sinfonica di Austin ha realizzato un esperimento piuttosto curioso, che si è ripetuto nelle sere del 15 e del 16 di maggio. Due performance che hanno realizzato il tutto esaurito, all'interno della quale è stata eseguita, sotto la direzione del direttore Peter Bay, la Rapsodia in blu di George Gershwin, e fin qui nulla di strano, visto che si tratta di uno dei brani più eseguiti nella storia. La particolarità è stata che ci si è basati su una registrazione che Gershwin fece nel 1925 su un rullo di pianola. Questo rullo di pianola è stato fatto suonare nuovamente tramite un recentissimo strumento della Steinway & Sons, quindi in questo senso è stata ricreata una sonorità moderna, ma l'esecuzione rimane a tutti gli effetti quella appunto del compositore. Questa esecuzione è stata quindi realizzata con una sincronizzazione tra l'orchestra e questa versione memorizzata su un supporto, un tempo meccanico, ora elettronico, e ci ha dato la possibilità appunto di ascoltare per la prima volta quale fosse la concezione di Gershwin, che era tra l'altro un eccellente pianista, della parte pianistica di questa straordinaria composizione. Speriamo che ne verrà realizzata prima o poi una registrazione, in modo tale da poter ascoltare questo esperimento. della musica americana fortunatamente non è solamente legato a tutte le disgrazie capitate recentemente a centri concertistici e a orchestre. In America si mantiene un filone compositivo davvero interessante che non ha paura di fare commistioni con i generi più disparati, ma che tutto sommato fa fatica a sbarcare in Europa. Ci racconta un po' di questi compositori, soprattutto queste compositrici davvero interessanti, la nostra Francesca Mulas.
Se dicessi Gabriela Elena Frank, probabilmente non sapreste chi è, perché un nome che a molti ascoltatori europei non dice nulla. Eppure negli Stati Uniti è una delle compositrici più importanti della sua generazione. Le sue opere vengono commissionate dalle principali istituzioni musicali, eseguite dalle grandi orchestre e discusse dalla critica nazionale. Di recente ha ricevuto il premio Pulitzer per la musica grazie a Picaflor e Future Meet, un lavoro sinfonico presentato dalla Philadelphia Orchestra nel marzo 2025. Non si tratta di un riconoscimento marginale, ma di uno dei massimi premi culturali americani. Eppure, al di qua dell'Atlantico, il suo nome continua a essere quasi sconosciuto. Lo stesso vale per Missy Mazzoli. Negli Stati Uniti è una presenza centrale nella vita musicale contemporanea. Le sue opere vengono rappresentate dai maggiori teatri, le sue partiture sono eseguite da orchestre di primo piano, la sua attività è seguita con attenzione da pubblico e critica. Con Lincoln in the Bardo, tratto dal romanzo di George Saunders e scritto insieme al librettista Royce Vavreck, ha firmato uno dei progetti più ambiziosi ospitati negli ultimi anni dal Metropolitan Opera. Eppure anche lei, in Europa, rimane spesso un nome noto soltanto agli specialisti. E il dato interessante non riguarda tanto o solo queste due compositrici, ma noi europei. Perché il loro relativo anonimato nel vecchio continente è difficile da spiegare con la qualità delle opere o con l'assenza di riconoscimenti. Piuttosto sembra riflettere una tendenza più profonda, la persistente convinzione, spesso implicita, che il centro della cultura musicale continui a trovarsi in Europa e che ciò che accade altrove sia inevitabilmente periferico rispetto alla tradizione che abbiamo ereditato. È una convinzione comprensibile. L'Europa è la terra di Mozart, di Beethoven, di Verdi, di Wagner, di Mahler, dei grandi conservatori, dei teatri storici e di gran parte del repertorio che ancora oggi domina le stagioni concertistiche. Ma proprio questa straordinaria eredità rischia talvolta di trasformarsi in una forma di autosufficienza culturale. Continuiamo a guardare soprattutto al nostro passato e molto meno a ciò che accade nel presente, soprattutto fuori dai nostri confini. Eppure esiste un vastissimo mondo musicale che spesso ignoriamo. Negli Stati Uniti la nuova musica non occupa necessariamente una posizione marginale, viene commissionata, prodotta, registrata e promossa come parte integrante della vita culturale. Compositori e compositrici contemporanei possono raggiungere una notorietà reale, dialogare con il pubblico, diventare figure riconoscibili, ben oltre gli ambiti accademici. Frank e Mazzoli appartengono esattamente a questo contesto. Non sono eccezioni esotiche da scoprire, ma protagoniste di una scena musicale solida e vitale, che in Europa fatica ancora a trovare la stessa attenzione. Il paradosso è che mentre rivendichiamo il ruolo dell'Europa come culla della musica colta, rischiamo di perdere il contatto con una parte importante della sua evoluzione contemporanea. E non perché manchino le informazioni o le occasioni d'ascolto in un mondo globale e globalizzato, ma perché continuiamo a osservare il mondo musicale attraverso una lente che privilegia ciò che conosciamo già. Frank e Mazzoli ci ricordano invece che il presente della musica colta non si scrive soltanto a Berlino, Vienna, a Milano o a Parigi, si scrive anche altrove. E ignorarlo significa rinunciare a comprendere una parte significativa della cultura musicale del nostro tempo. Francesca Mulas per Otto Classica.
E si svolgerà domani in Piazza Duca d'Aosta alle ore 18 una manifestazione, nel senso una manifestazione di piazza, una volta tanto non parliamo di un concerto o di uno spettacolo, intitolata Suoni e canti per la chiusura di tutti i CPR. In questo caso, come avrete capito, è una manifestazione che prevede una presenza attiva di musica, di musicisti, di cantanti che chiaramente possono decidere totalmente in libertà di partecipare secondo regole che hanno appunto previsto gli organizzatori, che ripeteranno questa importante manifestazione che già abbiamo visto anche negli anni passati. E noi siamo al telefono con Adriana Armaroli, che appunto è tra gli organizzatori e i promotori di questa manifestazione, che appunto ci racconta un po' le particolarità di che cosa sarà questa manifestazione. Innanzitutto, benvenuta Adriana.
Grazie Carlo, grazie mille per l'invito. Molto volentieri racconto della nostra esperienza e della futura manifestazione che avremo domani. Si tratta della terza edizione di questo concerto, chiamiamolo concerto prova aperta, grande rendezvous di orchestrali e coristi che appunto desiderano protestare contro i CPR e per chiedere la chiusura di tutti i CPR in Italia e in Albania. È il terzo anno che lo facciamo, abbiamo formato un'orchestra e un coro molto misto, naturalmente, di elementi che vengono dalle principali orchestre di Milano e del Nord Italia, da molti conservatori e da tantissimi cori di Milano e non solo. E il desiderio è proprio quello di far sentire la voce di chi purtroppo non può far sentire la propria, cioè la nostra voce con gli strumenti e il canto, per dire che i CPR sono un'aberrazione, sono qualcosa che calpesta la nostra Costituzione e che deve finire. È qualcosa che purtroppo è incline a peggiorare, perché la legislazione non solo italiana ma anche europea sta per uniformarsi su un livello anzi di peggioramento dell'accoglienza, dell'identificazione in generale, del trattamento delle persone migranti, e a maggior ragione vogliamo dire con voce sempre più forte che invece tutto questo è inaccettabile. Voglio ricordare che si entra nei CPR non per aver commesso dei reati, quindi i CPR sono dei luoghi di detenzione durissima per persone che non hanno commesso reati, o se ne hanno commessi in passato hanno comunque già pagato, ma in generale persone che non hanno commesso reati, quindi non hanno subito processi e non hanno avuto condanne, e che vengono recluse in modalità durissima in attesa di essere rimpatriate, se saranno rimpatriate, perché anche questo è un argomento molto complesso. Sono dei luoghi di reclusione che totalmente calpestano e cancellano il diritto fondamentale degli esseri umani, i diritti civili. Quindi noi, che abbiamo la fortuna di fare questa cosa meravigliosa che è suonare nella vita, farlo di professione o cantare, abbiamo deciso di usare questa nostra possibilità per dare appunto voce a chi non può esprimere invece e richiedere il rispetto dei propri diritti. Quindi suoniamo, cantiamo, abbiamo una scaletta, un programma proprio di questo concerto che non ha prove, quindi ci troviamo direttamente in piazza per fare una breve prova e poi suonare. Suoneremo un repertorio molto misto che va da Monteverdi, Gabrieli, Mozart, Fauré, e poi canzoni popolari con tutta la piazza convenuta.
Se qualcuno volesse unirsi e partecipare all'ultimo, come fa?
Viene semplicemente, se prima scrive una mail a musica.no.cpr@gmail.com, noi forniamo il link anche per scaricare le parti e per arrivare forniti appunto degli spartiti appositi. Se invece non c'è possibilità di scriverci la mail, venite lo stesso, porteremo qualche parte di scorta per ogni strumento e per ogni voce. Si può anche fare riferimento alla pagina Facebook della rete Mai più Lager, noi CPR, che ha creato anche un apposito evento Facebook per questa occasione, e anche lì troverete i link per scaricare le parti, e anche, se ce la fate, per iscrivervi, perché per noi è sempre importante sapere più o meno quanti saremo, ma così all'ultimo va bene anche non iscriversi, cioè presentatevi, venite, portate la voce, portate lo strumento, allarghiamo questa orchestra, perché più siamo contenti, più è importante. Abbiamo anche deciso di portarla alla stazione centrale, perché la stazione centrale è un crocevia, diciamo, un luogo di ritrovo, e non solo per chi viaggia per lavoro e appartiene, diciamo, al lato fortunato della società, ma anche per chi passa da Milano, per chi arriva qui perché cerca una casa, cerca una vita dignitosa e di diritti. Insomma, la stazione è anche un luogo simbolico, è una piazza grandissima, quindi più siamo meglio siamo, e quindi venite, partecipate, c'è ancora possibilità, anzi vi invitiamo calorosamente.
E sappiamo che in tanti di quelli che ci ascoltano vorranno partecipare. Ricordiamo l'indirizzo musica.no.cpr@gmail.com, appunto, se volete, ma appunto informarvi prima, avere delle informazioni prima, altrimenti potete anche venire direttamente in piazza con il vostro strumento per partecipare una volta tanto con una voce che non è solo parlata, ma in questo caso è suonata, e forse per questo ancora più importante.
Grazie, aggiungo un'ultima informazione. formazione che dirigerà coro e orchestra il maestro Carlo De Martini.
Quindi un ulteriore motivo per essere presenti. Assolutamente sì, soprattutto anche noi qui a Radio Popolare. Grazie ancora di essere stata con noi oggi pomeriggio.
Grazie a te, vi aspettiamo.
E veniamo a parlare di musica contemporanea e in particolare al fatto che è stato recentemente pubblicato un volume che in realtà è il quarto volume di una collana intitolata Classici della Nuova Musica, che in questo caso è dedicata ad Alvin Lussier, compositore decisamente importante all'interno del panorama del Novecento. Questa collana però, ormai cominciata 3 anni fa, se ricordo bene, che ha peraltro la direzione scientifica di Massimiliano Viel, è una collana che fin dal suo principio si è data lo scopo di raccontare la musica attraverso le parole di chi quella musica l'ha scritta, e quindi pubblicare spesso per la prima volta in italiano testi scritti direttamente da compositori, da nomi importanti della musica contemporanea, che appunto ci possono aiutare a facilitare il nostro percorso, il nostro ascolto, la nostra conoscenza di questi autori. Questo libro esce per la Shake e noi siamo proprio al telefono con Gomma, che è un nome che voi di Radio Popolare conoscete molto molto bene, che appunto ha appena curato la pubblicazione di questo volume. Benvenuto Gomma.
Buongiorno a tutti. Se me lo consenti, io vorrei ricordare una cosa alla quale tengo relativamente a Radio Popolare. Uno degli spunti culturali nati per ascoltare un certo tipo di musica, molta della quale è contenuta nel libro di Alvin Lussier, nasce proprio presso Radio Popolare alla metà degli anni Ottanta, quando c'era questa persona che poi è diventato un mio caro amico, Paolo Cagliari, che purtroppo è morto circa 3 anni fa e non ha fatto in tempo a vedere la pubblicazione del primo numero della collana, il quale collaborava con Rotoclassica e poi faceva delle notturne veramente straordinarie. Stiamo parlando di quando la radio si era trasferita in Piazza Santo Stefano, in quel periodo lì, e quando io con, diciamo, dei miei fratelli e sorelle del giro punk industrial avevamo la nostra trasmissione a Radio Popolare. Diciamo che i due percorsi si sono incrociati e Paolo ha iniziato a farmi sentire Morton Feldman, La Monte Young, Steve Reich, e a me quel tipo di musica è cominciato a sembrarmi un qualche cosa di strettamente legato a quello che io stavo ascoltando in quel periodo e che fosse in un qualche modo la radice musicale ed estetica. Sta cosa qua poi io l'ho coltivata nel corso degli anni, diciamo, come desiderio un po' editoriale, dopo tanti anni di Shake, che ha quasi 40 anni e che però il pubblico conosce come una casa editrice che pubblica cose controculturali fondamentalmente, di reggae, di ska, di punk, di musica industrial, tutta musica collocata in un certo contesto. Però a me era rimasto questo desiderio di fare un qualche cosa legato alla cosiddetta musica contemporanea. Ho incontrato Massimiliano Viel, il quale mi ha, diciamo, segato subito il termine musica contemporanea, chiamandola classici della nuova musica, e insieme abbiamo iniziato a fare questo percorso che, devo dire, sta dando molte soddisfazioni. Il punto di Viel è di essere molto rigoroso sulla scelta dei testi. Il mio punto come editore era di riuscire ad arrivare anche al pubblico, quello un po' nostro tradizionale, che veniva da un certo tipo di percorso, e devo dire che questa cosa ha funzionato. Riusciamo ad arrivare non solo ad un pubblico accademico, ma per esempio, non so, i testi sulla musica elettronica scritti da Stockhausen sono stati la prima traduzione al di fuori dal tedesco, quindi è stato anche un vero e proprio evento editoriale, viene anche letto da musicisti che fanno musica techno e che magari suonano ai rave. Secondo me, chi ascolta Radio Popolare, alla fine, cioè, si ascolta un po' di tutto, no? E uno si costruisce un suo proprio immaginario, la sua propria estetica musicale, ma molto spesso, per quanto riguarda l'editoria o anche la discografia o anche l'accesso ai concerti, ci sono dei compartimenti stagni. Il mio obiettivo era quello di cercare di abbattere almeno qualcuno di questi compartimenti.
Tra l'altro, una cosa che state facendo, tra l'altro, con delle pubblicazioni che, oltre a essere chiaramente molto molto interessanti dal punto di vista dei contenuti ed essere per la prima volta disponibili in lingua italiana, sono anche tra l'altro dei bellissimi oggetti da avere per le mani, cosa che chiaramente sull'editoria non guasta mai.
Lì ci siamo fatti aiutare da uno studio grafico d'avanguardia milanese, lo studio si chiama De Pomo, lavorano molto spesso per il teatro e hanno curato il publishing del libro. Chi li prende in mano vede che si tratta proprio di oggetti preziosi, pur questo anche per scelta nostra, abbiamo cercato di mantenere il prezzo di copertina il più basso possibile.
E veramente anche noi vi consigliamo una lettura di questi volumi, che sono comunque davvero illuminanti, anche solo per chi magari questa musica l'ha ascoltata e ha sempre cercato di afferrare qualche particolare in più. Ecco, niente meglio che passare dalle parole di chi quella musica l'ha scritta per avere una via in più per poter ascoltare, diciamo, anche con maggiore coscienza questa musica.
L'ultima cosa che volevo dire è che tra i tanti autori di cui si tratta all'interno del libro c'è anche un passaggio su Laurie Anderson, che suona tra una settimana a Milano. Allora, leggere queste lezioni, che sono veramente entusiasmanti e semplici da apprendere, sono le lezioni che lui faceva alla Wesleyan University, che era affollatissima proprio perché riusciva a far capire bene cosa fosse la musica sperimentale. C'è un bel capitolo su Laurie Anderson che io suggerirei di leggere per chi vorrà andare a vedersi il concerto di Laurie Anderson, e spiega alcune delle sue tecniche compositive.
Cosa che raccomandiamo caldamente anche noi. Grazie Gomma per essere stato con noi.
Grazie a te. Ciao.
E siamo arrivati anche alla fine della puntata di oggi, una puntata scritta da Claudio Riccordi, Carlo Lanfossi, Francesca Mullas e Carlo Centemeri, e condotta da me, Carlo Centemeri, qui in studio con voi. Vi ricordiamo infine che se volete mandarci idee, segnalazioni, proposte, critiche o commenti, potete scriverci all'indirizzo email rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri, ci risentiamo la prossima settimana.
Oh, Mom and Dad, Mom and Dad,
hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. So you better get ready.